Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Singola zona, ad esempio i tumori del naso. Lo scopo di questa chiacchierata ovviamente non è affrontare in maniera scientifica attentissima l'argomento, ma dare delle indicazioni di tipo generale e soprattutto fornire delle indicazioni ai pazienti per una autodiagnosi o, diciamo così, per poter interpretare in modo un pochino più completo i propri sintomi. Tumori del distretto cervico-facciale sono, contrariamente a quanto si pensi, molto diffusi. All'incirca in Italia si scoprono 25.000 nuovi casi all'anno. Costituiscono questi tumori il 5% di tutti i tumori. Il 90% di questi tumori sono dei carcinomi, ovvero tumori maligni, tumori che originano dall'epitelio.
Chiedo scusa, tumori maligni che quindi possono anche non essere per forza circoscritti e potrebbero dare metastasi?
Sì, purtroppo nella maggior parte dei casi, nella maggioranza dei casi, la diagnosi è abbastanza avanzata, un po' tardiva.
Ecco, da qui il bene di questa trasmissione nel cercare di dare indicazioni ai nostri radioascoltatori per quella che lei ha definito autodiagnosi.
Certo.
Dottor Ricci, mi permette allora di comunicare appunto ai radioascoltatori di Radio Barbagia e di questa trasmissione il numero di telefono da chiamare se volessero colloquiare con lei. Il telefono è 391 17 24 686. Potete anche mandare un sms eventualmente. Vi ricordo che questo numero è attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19. Ci potrete seguire anche sulla pagina Facebook oppure sul sito web del CEDIAN, cedian.it. Scrivete anche mail eventualmente, potete scrivere a cedian@cedian.it. Allora, torniamo a noi. Quindi abbiamo detto tumori del distretto facciale, cervico-facciale.
Intendiamo per tumori del distretto cervico-facciale ovviamente tumori del cavo orale e della laringe, del rinofaringe, ovvero della porzione della cavità che sta dietro il naso, dell'orofaringe, dell'ipofaringe, ovvero della gola, della porzione della gola un pochino più profonda, della tiroide, delle ghiandole salivari e anche in modo marginale dei tumori della cute del viso. Quindi, come si vede, l'argomento è molto vasto, quindi cercheremo di dare delle indicazioni utili generali.
Quindi anche la tiroide fa parte di questo gruppo di tumori.
Certo,
sono capito. Si parla di tumori, prima della trasmissione lei mi diceva che sono veramente molti i tumori di questa settore del corpo, insomma.
E sono, diciamo, da un punto di vista percentuale sono molto diffusi. E tipo di neoplasie, di tumori, per il 90% sono costituiti da un unico tipo, ovvero dai carcinomi.
Ho capito. Intanto la domanda che mi viene spontanea è come si presentano questi tumori. Immagino che ogni la ringe, la faringe, il naso, eccetera, eccetera, abbiano delle manifestazioni fra di loro diverse.
Certamente, allora iniziamo a parlare delle manifestazioni più diffuse, quelle che più comunemente vengono rilevate all'ISPRA, autonomico di Africa, o anche diciamo così, all'ispezione del cavo orale effettuata dal medico di famiglia o dall'odontoiatra. La prima cosa che bisogna notare è se sono presenti nel cavo orale, nella mucosa delle guance e in particolare nell'angolo mandibolare, cioè in profondità, se sono presenti delle aree biancastre che noi chiamiamo leucoplachie. Queste aree biancastre sono già il segno che qualcosa non va, ovvero il epitelio che da un colorito, diciamo così, rosato, diventa biancastro, vuol dire che è stato sottoposto a un qualcosa esterno, un traumatismo che l'ha premiato, l'ha trasformato. Vedete questa leucoplachia, questo aspetto biancastro, il paziente nota che non va via, non sente alcun sintomo, però ha queste lesioncine che non vanno via, preoccuparsi non necessariamente, bisogna comunque farlo vedere al medico. Quindi da fastidio e sangue, un cambiamento di colore, se c'è il dritto è evitato, e entro queste anni per nastre di solito sono presenti dove il tempo anche sono continuato per finire quando c'è il tempo che sfina continuamente sulla pancia, la cosa della pancia diventa biancastra. Questo tipo di lesione è, diciamo così, reversibile, curabile, trattabile senza alcun problema, è fondamentale eliminare di causa.
Ecco, è spontaneo chi inizialmente parte dall'interno, superficialmente, quindi il procedimento è questa vecchia sistema, se non intervenire subito, e io sarei anche un forte persona che uccide eliminando la causa, non sopra.
Allora è necessario fare un colloprilievo biottico, esaminare la mucosa, vedere che tipo di lesione c'è. L'altra causa fondamentale di la presenza di queste lesioni è anche la cattiva igiene orale. Se si sommano diversi fattori, diversi componenti, è più facile che queste lesioni si formino.
Ho capito. In che cosa consiste il tumore cervico-facciale? Cioè, vorrei capire un pochino il...
Allora, è un insieme di tumori, di lesioni che originano da questi distretti. La causa è importantissima, evidenziare questo fattore, ovvero... È evidente, è chiaro il rapporto in modo lineare, netto, tra il fumo, l'alcol e la presenza di questi tumori. È difficile trovare una relazione così lineare tra tumori e causa. Quindi il paziente non ha alibi in questo caso. Il tumore ha origine per il 90% da problematiche di questo tipo, fumo e alcol. Il fumo da solo non è determinante, è una causa importantissima, ma non è determinante. L'incidenza dei tumori aumenta fino a 20 volte se al fumo si aggiunge anche l'alcol. L'alcol funziona da solvente, permette ai cancerogeni presenti nel fumo di penetrare nella mucosa più in profondità. Per questo motivo i fumatori e gli alcolisti dovrebbero sottoporsi a un check del distretto cervico-facciale più frequentemente rispetto alle persone che non fumano. Fra l'altro, i tumori del distretto cervico-facciale sono molto rari nelle persone che non fumano e non bevono. Quindi il fumo e l'alcol sono i fattori scatenanti. Sono le principali cause. Ci sono poi anche cause virali, un pochino meno frequenti, in particolare dalla HPV, il Human Papilloma Virus, è un virus che si insedia nelle mucose e in soggetti predisposti può modificare la struttura dell'epitelio e dare origine a dei tumori. Altri tumori sono tumori benigni, tumori delle ghiandole salivari. Diciamo che il paziente deve assolutamente ricorrere al medico e alla diagnosi quando vede che qualcosa non va e non scompare. Ad esempio, facciamo il tipico caso di una lesione del cavo orale. Il paziente ha dolore alla lingua. In genere questo dolore, nella maggior parte dei casi, si manifesta nel margine linguale, cioè nel bordo della lingua. Le lesioni possono essere, come abbiamo già detto, leucoplasiche oppure delle piccole lesioni ulcerate. La lesione ulcerata, oltre a causare dolore, non va via, nonostante il paziente usi da una settimana un colluttorio, nonostante abbia cambiato abitudine alimentare, continua a sentire dolore sul margine linguale. Questa è la situazione tipica che richiede assolutamente una valutazione del medico. L'altra cosa che il paziente assolutamente non deve trascurare è la presenza di piccole tumefazioni nel collo, soprattutto se queste tumefazioni sono presenti da più di 10 giorni e non vanno via. Altri sintomi tipici e importanti da non sottovalutare sono l'otalgia. In alcuni tumori del cavo orale, dell'orofaringe, del rinofaringe, l'ostruzione o il coinvolgimento della tuba provoca otalgia riflessa. Quindi il problema non è l'orecchio, ma è il tumore che agisce a livello, che scatena la sintomatologia a livello dell'orecchio. Questi sono tutti i segni principali a cui il paziente deve fare riferimento.
Senta, immagino che a fronte della visione da parte del paziente che si guarda allo specchio di una macchia bianca, come lei ha detto, o di un sintomo di cui ha fatto cenno, la cosa migliore a questo punto è immediatamente una visita otorinolaringoiatrica.
Certo, è importantissimo che la visita non si limiti all'ispezione. È necessario utilizzare della strumentazione avanzata, ovvero le fibre ottiche. Vanno esaminati il rinofaringe con una fibra ottica sottile, con un fibroscopio flessibile, va esaminata la laringe con le fibre ottiche, vanno esaminate insomma tutte le strutture visibili in modo accurato e approfondito. Non è sufficiente aprire e guardare la bocca, assolutamente.
Ma e quindi ci sono, diciamo, anche dei tumori che possono svilupparsi in punti non visibili dal paziente e quindi potrebbe non avere sintomi, ma esserci anche presenza di queste lesioni?
Sì, certo. Ad esempio, possiamo approfittare di questa domanda per introdurre i tumori del distretto laringeo, ovvero dell'organo della voce. Il caso tipico è quello di un paziente con una disfonia, ovvero un'alterazione della voce che persiste da più di 15-20 giorni, un mese. Il paziente fisicamente sta bene, ha fatto varie terapie, ha fatto l'antibiotico, ha fatto la terapia erosolica, ma la voce non torna. Il paziente di solito è un forte fumatore, quindi parliamo di 20-30 sigarette al giorno. In questo caso si rivolgerà all'otorino che praticherà la cosiddetta laringoscopia. La laringoscopia non è un esame invasivo, può essere fastidioso, ma non è un esame particolarmente invasivo.
In cosa consiste?
Si inserisce nel cavo orale una fibra ottica che può essere rigida oppure flessibile, e si guarda come in un periscopio in basso verso la laringe e si osserva con le strutture laringee, quindi si osserva la base della lingua, l'epiglottide, il piano glottico, le corde vocali. Importantissimo è valutare le corde vocali in movimento, quindi facendo suonare, facendo parlare il paziente.
Cioè, dovrebbe mettere una nota, ma immagino non riesca a parlare con la parecchia in mezzo, dovrebbe
le cose. Certo, le cose che immediatamente nota nel caso di una patologia tumorale, l'otorino nota, sono che magari una corda vocale si muove meno dell'altra, anche se non sono evidenti delle lesioni, oppure la presenza di noduli, cisti, polpi, o la presenza proprio di vere e proprie lesioni ulcerate o lesioni avanzate delle corde vocali. Questo è ovviamente allarma immediatamente l'otorino, che predispone tutta la, diciamo così, l'iter diagnostico completo per la risoluzione del problema.
Dottor Ricci, lei mi ha detto che queste problematiche, queste lesioni, questi tumori colpiscono sostanzialmente il fumatore, il bevitore, peggio ancora chi fa entrambe le cose. Ma immagino non soltanto. Abbiamo una percentuale, una incidenza?
No, diciamo che questi, come dicevo, c'è una relazione molto stretta e lineare tra il fumo, l'alcol e l'incidenza di questi tumori. Anche il rapporto è molto lineare rispetto al numero di sigarette. Quindi diciamo che i tumori di questi distretti in pazienti non fumatori, non bevitori, sono molto rari. Ovviamente stiamo parlando di tumori di una popolazione di età un pochino più avanzata, stiamo parlando di persone sopra i 50 anni, sono molto meno frequenti sotto i 50 anni questo tipo di tumori.
Senta, lei consiglierebbe una visita, a prescindere dal fatto che lei è medico, ovviamente, se è otorino, quindi se fa una visita in più, già tutti più contenti, ma adesso a prescindere dalla mera questione economica, ma parliamo solo ed esclusivamente del bene del paziente, è consigliabile una visita preventiva dopo i 50 anni, in particolare ovviamente per chi è fumatore e bevitore?
Assolutamente, chi è fumatore e soprattutto fumatore e bevitore dovrebbe sottoporsi almeno una volta l'anno a un controllo otorinolaringoiatrico, soprattutto ad una laringoscopia, che non è un esame invasivo. Andrebbe bene anche una laringoscopia indiretta, ovvero il classico esame con lo specchietto. I pazienti fumatori sono a rischio anche se smettono di fumare. Un paziente forte fumatore che smette di fumare, che ha fumato per 20 anni, corre il rischio di avere un tumore dei distretti, del distretto cervico-facciale, anche dopo 5 anni. Quindi non è sufficiente dire adesso smetto di fumare e non avrò più nessun problema. Bisogna comunque seguire il paziente anche per altri 3-4 anni.
Va monitorato. Dunque, siamo già alla prima pausa pubblicitaria. Abbia pazienza, riprenderemo tra un paio di minuti. La linea quindi a Radio Barbagia per il primo inserimento pubblicitario.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Della tiroide, ma abbiamo altri punti in cui si possono manifestare questi tumori?
A proposito della tiroide, facciamo alcuni chiarimenti. Allora, perché l'otorino viene coinvolto nei tumori tiroidei? La tiroide, in mezzo alla tiroide passano alcune strutture nervose e che possono alterare la voce, quindi il paziente viene dall'otorino non tanto per il problema tiroideo quanto per la disfonia, ovvero per l'alterazione della voce. L'otorino procede nella sua valutazione, effettua la laringoscopia e molto spesso individua una alterata motilità delle corde vocali. Questo segno è tipico di un qualcosa che non va a livello della trasmissione nervosa, diciamo così, che permette la motilità, la mobilità delle corde vocali. E le cause possono essere diverse, una di queste è che il nervo viene incarcerato o alterato da problematiche di tipo tiroideo, quindi nella diagnostica rientra anche una valutazione della tiroide per escludere che sia la causa della disfonia. Quindi anche la tiroide rientra fra le patologie, rientra fra gli organi che vengono esplorati, esaminati dall'otorino.
Quindi la tiroide lei la esplora, ma con un fine diverso da quello dell'endocrinologo, in sostanza.
Certo, poi alla fine alcune specializzazioni si sovrappongono dal punto di vista diagnostico.
Certo, va bene, andiamo avanti quindi.
Un altro distretto che stavamo trascurando è quello nasale, diciamo così, del naso.
Sì.
I tumori del naso sono legati a problematiche di tipo virale, ad esempio l'HPV.
Cos'è l'HPV?
È un virus, il human papilloma virus, che può insediarsi nelle mucose e scatenare l'alterazione di tipo tumorale. Possono esserci tumori anche legati al fumo, anche se meno frequenti. Molto importante tra i tumori del naso è il carcinoma del rinofaringe, che in alcune popolazioni asiatiche è legato anche all'utilizzo quotidiano del glutammato monosodico. E quindi particolari abitudini alimentari. Come si manifesta il carcinoma del rinofaringe? Il carcinoma del rinofaringe in stadio molto avanzato ovviamente dà un'ostruzione respiratoria nasale, il paziente sente un ingombro, difficoltà a respirare con il naso, è un paziente che viene, diciamo così, la diagnosi di questo tumore viene molto spesso effettuata quando il tumore è già molto avanzato. La sintomatologia, oltre che nasale, anche in questo caso può essere di tipo nell'orecchio, un'ontologia
tutti questi distretti che possono essere interessanti, come dicevamo, a dei tumori a loro volta sicuramente hanno un sistema di prevenzione, o esiste un sistema di prevenzione generale per tutto?
Allora, come dicevamo, esistendo una relazione di tipo lineare molto definita, molto chiara tra fumo, alcol e tumori del distretto cervico-facciale, direi ovviamente che è il caso di non abusare o di non utilizzare queste sostanze. E come abbiamo già detto, il problema del forte fumatore non si risolve nell'immediato, purtroppo va monitorato anche a distanza di anni dall'interruzione del fumo. E ripetiamo che l'alcol funziona da assorbente verso i cancerogeni, quindi fumare bene sopra, in particolare superalcolici, facilita la penetrazione dei cancerogeni nella mucosa. Quanti anni ci vogliono perché si manifesti una lesione? Questo ancora non è ben definito. Comunque, in genere, i soggetti predisposti all'arco di 10 anni di fumo o di alcol è molto probabile che sviluppino un tumore.
Sì, ho capito. Una cosa che vorrei chiedere, ma a fronte della presenza di un tumore, in che modo intervenite? In cosa consiste, insomma, un intervento chirurgico, immagino?
Allora, una volta effettuata la diagnosi ed è effettuata una prima, diciamo così, valutazione e stadiazione della lesione in base alle dimensioni, alla sintomatologia, è valutato l'esame istologico, si procede all'iter terapeutico. Diciamo che la terapia non è necessariamente chirurgica e molto spesso può essere adottata una radioterapia esclusiva, può essere adottata radio e chemioterapia, oppure può essere adottata la chirurgia e successivamente la radioterapia. Quindi le opzioni terapeutiche sono mediche e chirurgiche, e anche mediche e chirurgiche insieme. Il distretto, ci tengo a evidenziare una cosa: il distretto cervico-facciale, le problematiche del distretto cervico-facciale hanno un influsso enorme sulla psiche del paziente, perché si tratta del suo viso, della sua faccia, di parti esposte, quindi sono lesioni tumorali che sconvolgono la vita di una persona, per questo richiedono ampie professionalità e diagnosi corrente.
Ma il tuo intervento chirurgico sarebbe comunque avrebbe accesso soprattutto dall'interno del cavo orale, o andrebbe a deturbare o comunque a rovinare un po' l'estetica della persona?
Sì, potrebbe essere necessario anche un intervento di chirurgia maxillofacciale, quindi con un intervento dall'esterno, dipende dal tipo di patologia. Molto spesso, se ad esempio nella patologia laringea c'è una metastasi linfonodale, è necessario anche intervenire sul collo e rimuovere la catena linfonodale, proprio per, diciamo così, bloccare la trasmissione metastatica. Le conseguenze di questi interventi sono abbastanza importanti e cambiano la vita del paziente. Il collo si trasforma, diventa edematoso, il paziente può perdere la voce, il paziente potrebbe essere trachestomizzato, quindi sono patologie molto molto importanti che cambiano completamente la vita del paziente.
Ho capito. A questo punto lei mi ha fatto un po' un accenno sulle terapie possibili, quindi terapie farmacologiche, eventualmente
farmacologiche, quindi parliamo di chemioterapia. Chemioterapia che può essere molto efficace in alcuni tipi di tumore, se particolarmente sensibile alla chemioterapia. Con la chemioterapia si riduce notevolmente la massa tumorale, anche se magari non riusciamo a eliminare il tumore. Comunque, diciamo così che la chemioterapia può essere di aiuto al chirurgo, nel senso che lavorare su una massa più piccola può essere più semplice.
La chemioterapia sarebbe la classica chemioterapia, vale a dire endovena, e non qualcosa di localizzato, mi permette l'ignoranza, insomma.
Sì, classica terapia endovena.
Ho capito. Insomma, direi che non è proprio una bella situazione, perché si parla di un tumore che può presentarsi senza preavvisi, e quando si presenta, da quello che ho inteso, rischia di essere
diciamo così,
troppo tardi, ma comunque
i segni ci sono e spesso sono abbastanza chiari. Il problema è che spesso vengono sottovalutati dal paziente, quindi ripetiamo che cosa deve mettere in allarme il paziente. Ovviamente abbiamo parlato delle lesioni leucoplasiche, parliamo di tumefazioni del collo e in genere monolaterali, che sono dovute, diciamo così, a una risposta linfonodale al tumore. Parliamo di difficoltà respiratoria nasale, parliamo di otalgia, un'otalgia particolare, strana, in cui il medico di famiglia in genere guarda l'orecchio e dice: ma nell'orecchio non c'è niente, però il dolore all'orecchio persiste. Parliamo di tumefazioni che sono presenti nel caso delle ghiandole salivari davanti all'orecchio, dei piccoli noduli non dolenti davanti all'orecchio. Questi sono i tumori della parotide, delle ghiandole salivari, che in genere sono benigni. E quindi i segni ci sono, il problema è che spesso vengono scoperti.
Certo. Quindi fate molta attenzione se sentite delle aree vicino all'orecchio un po' a ballini, un po' dure, immagino, vero?
Sì,
tutte. Perfetto. E ora, dal punto di vista pratico, cortesemente, dottor Ricci, può elencare quelle manovre, quelle azioni che il paziente deve fare per cercare di inquadrare la sua situazione? Lei all'inizio trasmissione diceva: vorremmo darvi indicazioni per una autodiagnosi. Ora immaginiamo un nostro ascoltatore che si sposta davanti allo specchio, ci sta ascoltando e lei gli elenca alcune azioni da fare per andare a cercare. Chiederei alla Radio Barbagia di mandare in onda la sigla. Sì, siamo in onda. Chiedo scusa ai radioascoltatori, ma abbiamo avuto una interruzione della linea dei nostri server e pertanto ci siamo ritrovati con Radio Barbagia che ci chiedeva i collegamenti, non li avevamo, ma il server evidentemente ha creato l'intoppo. Dottor Ricci, mi scusi, ma è una settimana che internet qui a Nuoro ha delle grosse difficoltà, credo se ne sia reso conto anche lei, visto che è un appassionato di informatica. Riprendiamo un attimo l'argomento. L'ultima domanda che le ho fatto era: immaginiamo di essere davanti ad uno specchio e di dover dare delle lezioni ai pazienti per quanto riguarda la cosiddetta autodiagnosi. Allora, l'argomento credo abbastanza lungo. Io direi alla regia centrale di Radio Barbagia se cortesemente mandano in onda il treno pubblicitario, così riprendiamo da capo sulla domanda che vi ho fatto, visto che credo sia di particolare interesse verso i radioascoltatori. Come la linea?
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Allora, torniamo a noi. Abbiamo detto, io sono il radioascoltatore tipo, ho la radio accesa, sono davanti ad uno specchio. Cortesemente, dottor Ricci, mi dica cosa devo fare per farmi una autodiagnosi inerente all'argomento di cui abbiamo parlato fino ad ora.
Allora, il paziente anche asintomatico che, diciamo così, si pone davanti allo specchio e vuole ispezionare il proprio cavorale dovrebbe guardare, come abbiamo già detto, eventuali lesioni biancastre presenti in particolare nella mucosa geniena, nella mucosa delle guance, negli angoli posteriori della bocca.
Potrebbe aiutarsi con le dita spostando la lingua, cioè, eliminando comunque molto bene il cavorale,
certamente avendo una buona fonte luminosa. E l'altra cosa che deve esplorare con accuratezza, se sono presenti delle lesioni biancastre sulla lingua, deve anche palparle con il dito, sentire se sono presenti delle aree più dure, se alla palpazione la lingua è un pochino dolente. Insomma, già questa semplice ispezione che richiede pochi secondi può essere importantissima e addirittura salvare la vita del paziente. È molto importante la cura, l'igiene del cavo orale per la prevenzione delle lesioni leucoplasiche, soprattutto nel paziente fumatore e bevitore. Quindi correggere problematiche anche di tipo, diciamo così, di tipo meccanico, in cui un dente sporge particolarmente, graffia continuamente la guancia. Queste sono tutte problematiche da risolvere assolutamente per evitare danni e problemi più gravi. L'altra operazione che deve fare il paziente è la palpazione del collo, ovvero sentire semplicemente delle asimmetrie, senza dolori, senza particolare sintomatologia. Sentire un'asimmetria, una piccola massa palpabile, un qualcosa di duro che non si sposta, deve mettere in allarme il paziente e chiedere una valutazione un pochino più esperta.
Quindi in questo caso rivolgersi al medico di base, sottolineare che al tatto sente questa,
certo, oltre a diciamo così, ai segni e ai sintomi, oltre diciamo così a quello che si vede, bisogna anche tenere conto di altre piccole manifestazioni, come ad esempio la continua presenza di piccole quantità di sangue nella saliva o di sangue nel muco nasale. Queste sono tutte cose che, se diciamo così, durano da diversi giorni, da diverso tempo, devono mettere in allarme il paziente e non deve assolutamente lasciar perdere o trascurare.
Senta, ma il sangue nella saliva però potrebbe essere anche dovuto alle gengive o a qualche problema odontoiatrico,
esatto. Assolutamente. Ripeto, queste cose devono mettere in allarme il paziente non alla primissima manifestazione, ma quando comincia a diventare una cosa che dura da parecchio tempo.
Quindi, senza voler fare allarmismi di nessun genere, ma non dovete trascurare quei piccoli sintomi che vi fanno risalire ad una anomalia rispetto a come vi sentivate prima. Dico bene?
Certo.
Va bene, senta, sulle terapie qualcosa da aggiungere eventualmente, dei suggerimenti da dare? E una cosa le chiedevo, parlando di cavo orale, ma tutte queste caramelle che mangiamo, almeno io qualcuno me la mangio anche, la prendo volentieri, ma secondo loro contengono delle sostanze che potrebbero danneggiare il cavo orale, la sensibilità del cavo orale, o addirittura creare dei presupposti tumorali. Mi ricordo il cosiddetto aspartame al posto dello zucchero, che poi è stato a sua volta dichiarato cancerogeno. Ha qualcosa da dire in merito?
In merito all'uso di dolcificanti, l'insorgenza di problematiche, alterazione della mucosa del cavo orale, non c'è ancora niente di definito. Certamente l'uso di caramelle con zucchero semplice, saccarosio, altera sicuramente la salute dei denti e può creare indirettamente dei problemi anche più seri. Quindi, per quanto riguarda l'uso dei dolcificanti, l'azione dei dolcificanti sul cavo orale, al momento non c'è niente di definito.
Ho capito, va bene. Io direi che, per quanto riguarda l'argomento dei tumori del distretto cervico-facciale, abbiamo un po' dato una spiegazione esaustiva su cosa sono, come si curano, come ci si comporta per prevenirli. Volevo chiudere con lei la trasmissione facendole qualche domanda invece inerenti le visite che lei sta facendo ai bambini delle scuole elementari di Nuoro. Vi ricordo che Ceniad ha deciso 2 anni fa di fare una donazione ai bambini delle scuole elementari di Nuoro, che sono poco più di 1600, dando loro 7 visite specialistiche gratuite attraverso i nostri specialisti, che molto cortesemente si sono messi a disposizione gratuitamente per poter erogare appunto queste visite. Ora, lei su 1600 visite credo ne abbia già fatte all'incirca 1300, comunque so che ne mancano 300-350 per completare il suo iter. Che cosa ha riscontrato? Questo per cercare di essere un po' d'aiuto ai nostri piccoletti e ai genitori che devono poi in prima persona intervenire.
Allora, ho riscontrato le seguenti problematiche nell'ambito di, diciamo così, di una buona salute generale della popolazione e dei bambini. Le problematiche più frequenti riguardavano, diciamo così, anche le domande più richieste, più fatte dai genitori, era come pulire il condotto uditivo. Infatti molto spesso è stato frequentissimo il riscontro di tappe di cellule.
Io ricordo che lei ha visitato i bambini facendo la visita completa di otorinolaringoiatria, quindi ha controllato la gola, ha controllato la bocca, il naso e le orecchie, dico bene,
certo.
Perciò l'influenza maggiore di chiamiamole patologie o comunque di piccoli interventi che lei ha dovuto fare erano...
Sì, mi è capitato tantissime volte di dover rimuovere dei tappi di cellule. Purtroppo c'è ancora poca chiarezza sulla pulizia, sull'igiene del condotto uditivo, che viene ancora oggi, nonostante sia stato ribadito e considerato dai media, dagli specialisti, dai medici di famiglia, sia stato detto più volte che il condotto uditivo non va pulito in profondità con i bastoncini, con i cotton fioc, tantissime mamme continuano ad usarli. Purtroppo con questa metodica il cellulare molto spesso viene spinto più in fondo e il cotton fioc rilascia delle piccole particelle di fibre che possono causare delle dermatiti, delle irritazioni e favorire l'ulteriore produzione di cellule. Il condotto uditivo andrebbe pulito e lavato solo esternamente, internamente non sarebbe necessario inserire alcuno strumento, anche perché il condotto uditivo è una struttura che in genere si pulisce da sé. Il cerume migra all'esterno insieme alla rigenerazione dell'epitelio, quindi non è necessario nessun intervento esterno per l'igiene e la pulizia del condotto.
Quindi lei sta dicendo in sostanza che questo cerume e i tappi di cerume ce li creiamo noi?
Sì, nella maggior parte dei casi purtroppo è la verità, è così.
Quindi è una
con le nostre manovre, con le nostre...
Esatto, sono cattive manovre che si fanno convinti invece di far del bene, cioè di pulire,
sì,
purtroppo, l'orecchio. E nel caso eventualmente per tenere ben pulite le orecchie, so che in farmacia vendono degli spray, delle cosettine per lo sciacquo interno del condotto, lei cosa ne pensa?
Nella stragrande maggioranza dei casi non sono utili, possono essere utili nel caso in cui si è accertata la presenza di corpi estranei, di sabbia, soprattutto nei bambini che giocano in aree non proprio pulite, o che durante diciamo così, i loro giochi nella spiaggia abbiano esposto l'orecchio alla sabbia, allora in quel caso uno sciacquo con acqua tiepida è sufficiente alla pulizia del condotto. Però una pulizia quotidiana o frequente con questi prodotti non è assolutamente necessaria.
Non è necessaria. Invece cosa mi sa dire della pulizia del cavo orale? I bambini se si lavano i denti non se li lavano, come li ha trovati? Vabbè, immagino che siano venuti da lei sapendo della visita con la bocca ben lavata, ma...
Sì, no, in genere la situazione igienica era abbastanza buona, i bambini avevano i denti curati, non erano presenti in casi, diciamo così, numerosi, carie o pluricarie, tantissimi bambini avevano gli apparecchi ortodontici. Devo dire che ho riscontrato una buona situazione per quel che riguarda l'igiene del cavo orale, la situazione, diciamo così, dentaria generale.
Mi ha avuto quindi una buona impressione.
Sì, i nostri bambini sono ben curati.
Ben curati. Invece per quanto riguarda il naso, le patologie inerenti naso-gola... ha avuto qualche riscontro?
Sì, purtroppo in questo caso ho notato un uso esagerato, esasperato di antibiotici al primo sintomo nasale, al primo sintomo, diciamo così, di faringite, antibiotici che fra l'altro, non essendo necessari nella maggior parte dei casi, producono ulteriori alterazioni delle mucose e peggioramento della situazione. Direi di trattare con gli antibiotici casi veramente selezionati e accertati.
Anche perché si legge ormai che gli antibiotici, leggevo un articolo non più tardi l'altro giorno, l'ennesimo articolo, che diceva che i nostri virus stanno vincendo sugli antibiotici. Usiamo talmente troppo gli antibiotici che nel 20-25% dei casi non hanno
bisogno di sviluppare il fenomeno delle resistenze. Diciamo così, diventa anche pericoloso utilizzarli perché selezionano dei batteri resistenti che continuano a svilupparsi senza alcun problema. L'altra problematica è il ricorso eccessivo alle soluzioni aerosoliche e cortisoniche che molto spesso causano lo sviluppo di funghi nel cavo orale, l'alterazione delle mucose e quindi lo sviluppo di altre patologie. Praticamente ho trovato bambini che sono in terapia aerosolica continuata anche addirittura per 15-20 giorni. La trovo una pratica abbastanza dannosa.
È un errore questo, credo. Ma che patologie avevano questi bambini per arrivare a protrarre così tanto il tentativo di cura a questo punto, visto che non risolvevano?
È la classica tosse tossettina della invernale che ci mette tantissimo tempo a passare. È un discorso un po' particolare questo, comunque è eccessivo l'utilizzo delle soluzioni cortisoniche.
Senta, so che lei ha, dopo le visite basiche, diciamo, effettuate nelle scuole, ha poi dovuto fare degli approfondimenti ad alcuni ragazzi. Di che patologie ha dovuto occuparsi? Che cosa ha riscontrato?
In alcuni casi sono state rilevate delle ipocrosie misconosciute, dei bambini con una sordità monolaterale, più o meno accentuate, con delle ipocrosie più o meno accentuate monolaterali,
ipocrosia cioè sentir poco,
saltavano meno da un orecchio, e allora è stato necessario approfondire a volte anche con esami più importanti, tipo una risonanza magnetica. Per fortuna non abbiamo riscontrato problematiche più serie,
quindi diciamo che credo che solitamente un bambino che all'apparenza sta bene venga sottoposto preventivamente a delle visite. Averlo fatto da parte nostra del CENIAN ha permesso ad alcuni bambini di inquadrare un inizio di patologia, quantomeno. Cioè, un genitore che non sa che il figlio magari nell'orecchio ci sente poco.
Sì, conoscere questa problematica ovviamente imporrà tutta una serie di successivi controlli per verificare la stabilità del problema.
Ho capito. E in casi come questi, le ha detto comunque che non ci sono stati dei casi particolarmente gravi.
No,
approfondimenti sì, anche con risonanza magnetica, ma casi gravissimi non ne abbiamo risolto.
Assolutamente.
Beh, di questo la ringraziamo più. E un bambino che ci sente poco dall'orecchio, lei lo ha trovato frequente nella nostra casistica?
Abbiamo avuto circa una decina di casi. È stata effettuata un'audiometria di controllo, cioè oltre all'audiometria base effettuata durante lo screening, è stata effettuata un'audiometria più approfondita mediante via ossea, cioè l'udito veniva esaminato non solo nella parte, diciamo così, trasmissiva legata al timpano, ma anche nella componente di tipo neurologico. per verificare quale fosse il tipo di problema. Quindi sono state riscontrate all'incirca una decina di ipoacusie neurosensoriali cosiddette, dove la perdita di udito era purtroppo di tipo stabile e definitiva,
cioè dovuta al nervo acustico.
Sì, a un qualche danno verificatosi magari in età precedente, che non è stato tenuto in considerazione anche per la, diciamo così, per la scarsa collaborazione o per la difficoltà di esprimersi del bambino, di riferire questi problemi, o anche all'adattamento a questo tipo di problema.
Quindi premetto una cosa, che le visite di otorinolaringoiatria ai bambini delle scuole elementari di Nuoro consistevano anche quelle di Salute 10 e Lode. Vi invito anche a guardare il sito www.salute10elode.it, consistevano anche nel fare l'audiometria basica a tutti i bambini, cioè dove l'audiometria dava riscontri che richiedevano un approfondimento, lei poi sempre gratuitamente si è messo a disposizione per fare una verifica anche con un'audiometria ossea.
In alcuni casi il riscontro di una cosiddetta ipoacusia trasmissiva, ovvero una perdita di udito legata a problematiche croniche infiammatorie dell'orecchio e problematiche adenoidee, hanno fornito l'indicazione ai genitori per un eventuale intervento chirurgico di adenotonsillectomia, problematiche magari prima non erano state rilevate.
Ho capito. Va bene, siete dottorici, io la ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione. Durante una pausa pubblicitaria io e lei abbiamo ipotizzato anche di occuparci durante una futura trasmissione anche soltanto delle problematiche dell'udito, ad esempio quelle in particolare degli anziani, e delle, quindi della soluzione eventuale che si può proporre un anziano per risolvere il problema. Ci rimanderemo comunque per questo argomento a una trasmissione successiva. Le dicevo grazie ancora per aver partecipato, come ringrazio anche Radio Barbagia per l'ospitalità. Il qui presente Giovanni Marinosci che vi parla vi saluta.
Un saluto a tutti e ringrazio per l'attenzione.
Dottor Ricci, l'avete sentito, vi ho appena salutato. A presto, a risentirci mercoledì prossimo in linea a Radio Barbagia. Buona giornata.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.